È giusto che ci sia il crocifisso appeso nelle aule delle nostre scuole in uno stato laico.
Chiederò che venga rimesso anche il grembiulino.
Per favore, non lasciamoci rubare l'amore per la scuola.
Che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai.
Umiliandosi anche, evviva l'umiliazione.
Una cosa normale.
Mamma, io voglio andare a scuola per imparare a scrivere. Perché mi manca la grammatica e la sintassi.
Perché solo bella ciao? Allora la pappa al pomodoro la facciamo studiare in tutte le scuole, papavere e papere la facciamo cantare.
Patria è la bandiera.
I Batussi, facciamo studiare i Batussi.
Ancora discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è tempo basta appena per me. Perciò smettetela di protestare e non fate rumore quando arriva il direttore. Tutti in piedi e battete le mani.
Hey! Quella! Tutti in classe!
Non ero pronta.
Non eri pronta, quella? Non eri pronta? Stasera è quella!
Ma siamo felici!
Se vuoi, voilà! Voilà la francese, voilà. Bello, quella! No, quella! No, attenzione che le femministe poi magari non gli piace, che è tipo quella roba, quella bella! No, non si può perché, cos'è adesso?
Non può dire anche reato quella, di...
No, poi viene in mente quella bella, e quella roba lì... No, piano là. Ciao a tutti, ai microfoni qui a tutti in classe Radio Popolare 20 e non ho nemmeno lo schermo per vedere 20:32 Lara Pipitone.
Buonasera.
Grande Lara Pipitone in verde leghista stasera. Perché ti ha regalato il maglione
diverso.
Sasso? Ti ha mandato il maglione Sasso?
sì, dopo l'altra sera. Diventati amici.
E l'ispezione è arrivata, l'ispezione del ministero?
No.
Non è arrivata l'ispezione del ministero.
Ancora.
Aspettiamo. Hai la regia! Sempre lui, l'immenso, il magnifico, il re, il principe dei registi, Filippo Paratti! E poi in redazione come sempre c'è la voce che non parla ma che è eloquente, la voce
che osserva,
la voce che possiede, la voce che veramente fa soprattutto il segno questo signore, sapete, questo signore ogni tanto quando fa il segno di tagliare no?
Dopo annuisce.
È cattivo, tipo no? Ti viene in mente quei registi, no? Di, non lo so, ma immagino il regista di Sanremo, no, quelli lì.
È un giudice silenzioso.
Lo zio Daniele, che non è Daniele Novara, che avremo tra poco in trasmissione, il mitico pedagogista Daniele Novara, su un argomento stasera complicato. E poi comunque saluto tutti i monaci, le monache, perché ci ascoltano sempre, sappi che ci ascoltano veramente sempre, tutti gli strumentisti, le strumentiste, i pizzaioli, le pizzaiole, c'è un mondo che ci ascolta.
Strumentisti e le strumentiste?
Sì, ci ascolta.
Ma di
gente che tutti i giorni strumenta. No, non suona, strumenta i corpi. Un giorno facciamo una trasmissione sull'educazione alla salute e chiediamo anche agli strumentisti di darci un parere. Oggi è un giorno tra l'altro importante, cara Lara, un giorno molto importante, lo scoprirai tra poco, lo scoprirai che è un giorno importantissimo proprio.
Storico,
è un giorno storico. Ma salutiamo poi soprattutto, io ci tengo stasera in modo particolare, a salutare gli amici della Calabria. Non vi svelerò il perché, ok? Ma
qui si scopre tutto adesso, io non so nulla. E vediamo nulla. Che succede.
Gli amici della Calabria, tutti i miei amici della Calabria, voglio mandargli un grande, grande abbraccio.
Perché ci sei appena stato, vero?
Sono appena stato, ma poi veramente sono dei maestri di vita, veramente. Viva la Calabria, viva i calabresi! Sei d'accordo?
Viva! Certo.
Ti piacciono, no?
Certo!
A noi in modo particolare. Allora, stasera si parla però di un argomento serio, serissimo. cioè stasera finalmente, perché ce l'hanno chiesto tante volte, parliamo di
disturbi specifici d'apprendimento.
Traducila per chi non parla lo scuolese.
Sono bambini e ragazzi, si dice con DSA, quindi dislessici, disortografici, discalculici e disgrafici. Anche Daniele dice di esserlo.
Era.
Però senza era. Certificazione forse ancora non sì. C'erano.
C'era ancora la certificazione.
Sono ragazzi che hanno, come dire, uno sviluppo neurobiologico un po' differente. Ecco, la dislessia non è una malattia.
Assolutamente. La prima cosa a cui ci teniamo a dire, non è una malattia.
Assolutamente no.
Ma è un disturbo, no? Un disturbo. Tra l'altro, fino a qualche anno fa, parlo del 2010,
sì.
Molti di questi ragazzini non erano nemmeno riconosciuti. La legge del 170 del 2010 e le successive linee guida sono state veramente fondamentali per fare in modo che ci fosse un riconoscimento ufficiale di chi ha dei problemi con...
Che apprende in modo diverso.
Che apprende in modo diverso, brava, brava.
Quindi l'ufficialità serve a in qualche modo obbligare, no? Anche
esatto,
la scuola
esatto.
A metterci la testa in modo formale.
Assolutamente.
Anche formale.
Assolutamente. Sarebbero, secondo un'indagine che è stata fatta in questi giorni dal ufficio scolastico, dal ministero e poi dall'Associazione Italiana Dislessia, sarebbero 354.000 e 569 nell'anno scolastico 2022-2023, cioè il 6% della popolazione scolastica.
Questo a livello italiano.
A livello italiano, esatto. È una percentuale in linea con le principali stime epidemiologiche degli altri paesi europei, che si collocano attorno al 5-12%. E quindi diciamo nulla di strano rispetto agli altri paesi europei stavolta. Ma e intanto vi diciamo, se volete raccontarci la vostra esperienza, 0233 001 001, ripeto 0233 001 001, oppure i vostri sms al 331 62 14013, oppure diretta @popolarenetwork.it. Se volete darci la vostra testimonianza, immagino che tante persone vogliano in qualche modo dirci proprio quello che gli è successo in questi anni di scuola in cui hanno dovuto avere a che fare con questa tematica, perché qui voglio dire una cosa che forse già un po' potrebbe far discutere. Io sono abbastanza convinto che ci siano troppi docenti, troppi presidi che non ne sanno nulla o poco di dislessia, discalculia.
Sì, cioè diciamo che magari formalmente sanno...
Cos'è? Ma io stesso non mi hanno mai formato per avere almeno l'ABC, e qualche radioascoltatore potrà dirmi tocca a te formarti. Certo, tocca a me formarmi anche sull'autismo, anche sull'intercultura, anche sull'inglese, anche sull'educazione civica, anche sull'educazione sessuale, anche sulla la didattica della matematica, anche sulla didattica dell'italiano, anche sulla didattica della... Quindi non è che uno poi, ecco, può, non so, passare, no, 24 ore su 24 ore a formarsi. A un certo punto uno sceglie, diciamo...
No, ma non solo, poi quando c'è la formazione, ne parlavamo prima, io ho fatto dei corsi, ma alla fine se non sono frequentate al 100% non funziona.
Assolutamente. Quindi primo problema, secondo me, fondamentale, è che proprio manca la formazione
strutturale
degli insegnanti.
Sì, in parte manca.
Cioè nel senso che secondo me se ci fosse una formazione di insegnanti si potrebbero o ridurre le diagnosi o forse potrebbero...
Questo sai che non lo so, perché secondo me molto spesso sono i genitori che... sono...
A volte sono i genitori, altre volte devo dire, mi è capitato proprio oggi una persona che mi ha detto io ho speso 700 euro.
Certo,
perché la maestra mi ha detto, la professoressa anzi delle medie ha detto... secondo me è dislessico e quindi sono andata al centro X e ho speso 700 euro, gliel'ha detto la professoressa.
Poi le ASL non tengono dietro.
Le ASL non tengono dietro. Infatti l'Associazione Italiana della Dislessia ci dice, e abbiamo scelto di fare questa trasmissione proprio perché in questi giorni ho sollevato questo problema, ci sono delle diagnosi tardive. E invece, attenzione, Daniele Novara, pedagogista illustre che tutti voi conoscete, dice esattamente il contrario di quello che dice l'Associazione Italiana per la Dislessia. In un suo libro del 2017, non è colpa dei bambini, Burrizzoli, lui aveva sostenuto invece che c'era un boom delle diagnosi,
sì,
e che si è creato un business. Apriti cielo quando Daniele Novara ha avuto il coraggio di dire questa cosa.
E la cosa curiosa comunque anche dai dati dell'ADI è che alla secondaria aumentano tantissimo di primo e di secondo grado.
Questo poi lo chiediamo infatti a loro perché sono veramente curioso di capire questo aspetto, che aumentano veramente tanto. Adesso vi diamo il dato, ve lo diamo. Allora, pensate un po', poi ci ritorniamo perché è importante.
Secondaria di primo grado 112.210.
Esatto.
E di secondo grado 192.941.
E alla primaria
49.000. Insomma, è tanta roba. Forse siamo proprio un po' in mezzo, no? Un po' ci sono diagnosi precoci e un po' forse alla secondaria di secondo grado.
Tenteremo stasera di capire con Daniele Novara, tenteremo di capirlo con Lucia Jacopini, pedagogista, membro del consiglio direttivo dell'Associazione Italiana della Dislessia, e soprattutto tenteremo di capirlo
con voi
0233 001 001, se ci volete chiamare, e poi 331 621 4013, se ci volete mandare i vostri sms eccetera, oppure diretta @ popolarenetwork.it. E oggi, ricordando Sant'Onofrio, vescovo di Gerusalemme, e Sant'Eulogio, oggi è Sant'Eulogio, cara
Eulogio,
Sant'Eulogio, facciamo gli auguri a tutti gli eulogi e tutti i sofroni che ci sono al nostro ascolto, e poi facciamo anche gli auguri a tutti i musulmani, che è iniziato il Ramadan, e quindi io voglio essere, non voglio citare,
ma non oggi,
no, qualche giorno fa,
però,
gli auguri,
certo,
a tutti i musulmani che stanno mangiando a quest'ora, sicuramente. Abbiamo una chiamata, prendiamola al volo, eccoci qua, sei in classe con noi, ciao,
sono Franca.
Ciao Franca.
Ciao, ascolta, io sono dislessica, i miei figli lo sono, lo è mio nipote, e lavoro con la dislessia da sempre. E ti posso garantire che dopo il 2010 la legge ha cambiato molte cose.
Bene, no, ma
che senso? Fammi due esempi.
Io ci lavoro da almeno 20 anni nelle scuole.
Caspita.
E vi posso garantire che è vero che ancora non c'è formazione sufficiente, è vero che ci sono tante cose, ma i ragazzi sono trattati in un modo diverso. Non tutti, non sempre.
Cioè tu dici che è migliorata la percezione da parte degli insegnanti? Cioè è migliorato quello?
Si è accettato il fatto che
esistano diverse.
C'era addirittura ai tempi una professoressa, che adesso mi ricordo come si chiamava, che poi non esisteva, Barbiero, che diceva che non esisteva la dislessia e baravai, e quindi c'erano un sacco di discussioni. Dopo la legge, che ascolta, l'associazione ci ha impiegato quasi 10 anni,
certo,
per farla provare, malfatta, non c'è, ci sono un sacco di difetti, però ti posso dire che sì.
Cosa non funziona ancora? Cosa non funziona invece ancora?
Comunque l'informazione, certo, e comunque la percezione, no? Perché allora la cosa che io faccio formazione agli insegnanti, la cosa incredibile è che tu dici, no, aspetta, due cose.
Vai.
Allora, la prima è il fatto che tu hai un alunno dislessico e pensi che tutti gli altri siano uguali.
Certo.
Quindi hai avuto un'esperienza con quello che ha funzionato Uguale per tutti, no.
Ma questa, guarda,
cioè, non tutti i
dislessici. Questo è un tema importantissimo.
Certo, chiaro, chiaro.
È un tema importantissimo. Scusate, ti fermo un secondo. Io insegno alle medie.
Sì.
E quindi, vabbè, secondaria di primo grado.
Sì. Che sono le peggiori.
Che sono le più complesse. No, esatto. No, io ne parlo, per esempio, tantissimo con i ragazzi in classe.
Sì. Esatto.
Ne parlo in classe e soprattutto con i ragazzi con dislessia,
esatto,
con disortografia,
brava,
eccetera, eccetera, cerchiamo di capire insieme, perché effettivamente
ascoltami,
non tutto,
l'altra
no?
cosa che infatti era la seconda cosa che volevo dire, è che si trattano i ragazzi come se fossero dei celebrati.
Esatto. No,
come se non sapessero. Allora, i progetti che io ho sempre fatto e condotto era la consapevolezza.
Certo, del tuo processo.
Del fatto che devi imparare in un modo diverso.
Sì,
allora,
sì.
Nella scuola è leggere, ripetere e riassumere. Ok, il dislessico non funziona così.
Certo. Assolutamente, certo, no. Certo. Assolutamente. Grazie della tua testimonianza, Franca, giusto?
Ciao.
Grazie. Ciao. E noi vi facciamo prima ascoltare un brano proprio sul tema della dislessia, prima di andare da Daniele Novara a sentire il suo parere abbastanza contrastante. Eccoci qua.
Ciao, mi chiamo Marco, ho 12 anni e mezzo e sono dislessico. Per me leggere un libro è più difficile che andare a nuoto in Messico. Mi piace molto Alice, l'ho di in classe mia, piace un po' a tutti e lei.
Mezz'ora fa
mi ha messo un biglietto nello zaino, l'ho letto a ricreazione, sarà per l'emozione, un po' per la dislessia che nel biglietto a colpo d'occhio ho letto questa cosa qua. E già, Marco, io la Rome non so se cos'è, ma te si devo, davo in consufione, setno che il cuore bitte fa. Poro pum, poro pum pum pum. Poro pum, poro pum pum pum. Poro pum, poro pum pum pum. La Rome se cos'è. Non so se posso dire che ho capito proprio bene cosa dice. Mi tremano le mani e sento che mi è andata quasi via la voce. Ma questo è un classico per me che quando leggo ad alta voce o piano non capisco e sembro strano. E lei neanche lo sa. L'ho letto in fretta e mi son sembrate queste qua.
In classe, eccoci qua, siamo proprio tutti in classe, persino quelli che compiono gli anni, perché oggi 11 marzo è il compleanno di Daniele Novara.
Grazie Alex.
Auguri.
Evviva!
Invece allora, di festeggiare è qua con noi.
È qua con noi. Noi non diremo, per una questione di parità.
Sentitevi in colpa.
Per una questione di parità, no? Uomini e donne, sai che le donne non dicono mai l'età, noi non diremo la tua età, ok? Per una questione di parità.
Vabbè.
No, è perché
si
è parità.
Si scopre facilmente,
ha ragione lui.
Ti dico solo che c'è un otto finale per i curiosi, ecco. Un otto finale, no. Ma che
potrebbe essere?
sopra i 60, ma con l'otto finale. Insomma, non è, no, una, non è neanche una prova in valsi, direi che siamo proprio.
Non è nemmeno una prova in valsi, Daniele, proprio alla grande, proprio alla grande. Daniele, ti porto subito al centro della discussione. Stasera parliamo sì. di disturbi specifici dell'apprendimento e tu sei, credo, l'unico in Italia che dal 2017, con il tuo libro che ho già citato prima, dice: ragazzi, qui dobbiamo stare attenti perché c'è un boom delle diagnosi. L'hai sì. detto, stradetto, e hai sollevato un sì. polverone, no? Dicendo questa cosa. Sì. Cioè, credo che è una delle poche volte che ti hanno attaccato nella maniera più forte possibile. Allora, ti dico, perché
continuano.
Che continuano, esatto. Perché tu sostieni, io qua davanti, il comunicato stampa dell'Associazione Italiana Dislessia, che dice che in realtà ci sono diagnosi in ritardo, invece loro dicono, e che non ci sarebbe nessun boom di diagnosi. Perché invece sostieni che c'è un boom di diagnosi?
E per una considerazione molto molto banale, perché le diagnosi rischiano di coprire, diciamo così, quella che è la naturale immaturità dei bambini, dei ragazzi. In altre parole, adesso ho scritto anche un libro per gli adolescenti, se noi in questo momento facciamo uno screening psichiatrico sugli adolescenti, è ovvio che uno su due viene fuori con qualche disturbo, ma per una questione puramente evolutiva, certo. Non perché questo disturbo sia stabilizzato e quindi possa essere considerato patologicamente significativo, ma perché comunque un bambino ha un cervello immaturo e un ragazzo, una ragazza ha un cervello sottosopra che va su e giù, certo, come certo. su una molla, e per cui è un gravissimo equivoco quello che sta succedendo in Italia, perché invece che insistere sul versante educativo, siamo andati a sbattere la testa sul versante della medicalizzazione e specialmente della neurosanitarizzazione. Stiamo parlando di neuropsichiatria, certo. cioè di qualcosa particolarmente insidioso e particolarmente grave, che produce etichette sui bambini, come anche ha sostenuto il grande Michele Zappella, certo. che peraltro è il decano proprio dei neuropsichiatri italiani, perché c'è un grande movimento di resistenza al voler a tutti i costi appiccicare, no, delle formule un po' anche misteriosissime, sì. no, sui, sì. sui bambini, sulle bambine, sui ragazzi, e addirittura c'è chi gongola perché siamo in presenza di un aumento ogni anno di neurodiagnosi sui bambini. Ma come si fa a gongolare di una cosa del genere? Io lo trovo agghiacciante.
Sì, anche perché arrivano, Daniele, arrivano a pagare sì. fior fior di soldi per i centri privati, perché il grande problema è che oggi probabilmente la sanità pubblica non riesce
a
sopperire, e proprio oggi a me diceva una mamma che ha speso 700 euro per diagnosticare una dislessia.
Ah beh, ma guarda, ha pagato poco. non hai neanche idea, ecco, io che sono del settore, ma è ovvio che si tratta anche di un business. Ovviamente c'è una questione, come dire, culturale, perché come dice la fisica, il vuoto non esiste, quindi nel momento in cui, no, l'immaginario sull'educazione è scomparso, è intervenuto un altro immaginario, che è quello sulla medicalizzazione. Necessariamente noi dobbiamo, per superare questa impasse, ricreare l'idea che i bambini e le bambine vanno educati, non medicalizzati, non, come dire, diagnosticati, certo. che il nostro compito è quello lì, di avere delle scuole all'altezza di un paese importante come l'Italia, no, di avere i centri estivi gratuiti per i genitori, no? Certo. Le scuole dell'infanzia obbligatorie come in Francia e in Svizzera.
Certo.
Il PNR è stato assolutamente un'occasione mancata.
E come, e allora, come Daniele, faccio l'avvocato del diavolo, come si riconosce però davvero quando c'è, lo dico da maestro che non lo sa, perché io ho anche denunciato prima il fatto che ci sia pochissima formazione sugli insegnanti, ma come lo riconosci allora davvero quando un bambino ha dei problemi di disgrafia, di discalculia?
Ma certo, bisogna saper distinguere fra quello che è, come dire, il disturbo vero e proprio, perché la dislessia è una cosa seria.
Chiaro.
Non è semplicemente, come dire, una difficoltà nella lettura, una difficoltà nella scrittura. È, come dire, il cervello che funziona in un modo distorto, e quindi le stime cliniche sulla dislessia viaggiano dall'1,5 al 3% della popolazione. Nel momento in cui la stessa associazione della dislessia parla di un 6%, i conti non tornano. I conti non tornano, perché sono il doppio, se non il triplo, delle stime cliniche previste. E allora in questo calderone ci si mette dentro di tutto, e specialmente cosa? Quei deficit che provengono da bambini e bambine che insieme al latte hanno preso i videogiochi, i videoschermi,
certo, quindi il contesto, cioè, ovviamente, sono, no? Il contesto anche in cui
sono finiti dentro un mondo virtuale che non li ha aiutati a leggere e scrivere.
Ti faccio una domanda io, Daniele. Quindi, in questo momento, quindi, in cui esiste questo cortocircuito anche tra insegnanti e genitori, che tendono forse un po' tutti a temere le fragilità e il percorso di crescita evolutiva dei bambini, e quindi a mandare i centri di certificazione. D'accordissimo con tutto quello che hai detto, ricreare un, come dire, sistema educativo che sia educativo, forse è meglio aspettare un po'? Nel senso, si diceva anni fa, all'inizio, da dopo la seconda elementare. No, questo era un po'...
Esatto.
Quindi forse è meglio aspettare...
Però capisci che il sistema del business invece spinge alla precocità.
Certo.
Addirittura vorrebbero diagnosticare l'autismo nel primo anno di vita.
Sì.
È una cosa, secondo me, folle, ma non lo dico io, lo dicono gli scienziati dell'autismo. Abbiamo fatto un manifesto con gli scienziati dell'autismo per dire: è una follia questa, di voler diagnosticare l'autismo addirittura nel primo anno di vita. Il metodo degli screening a tappeto non è un metodo che ha poco senso, perché senza segnali, senza sintomi,
certo.
indizi, ma rischi di prendere lucciole per lanterne.
Certo.
Comunque, di alimentare un sistema che ha anche intenzione di farci un certo business sulla faccenda. Allora, che ogni anno tutto questo aumenti, e specialmente la cosa più grave, che aumentino i bambini proprio con la 104, con la disabilità conclamata, con una etichetta di disabilità a tutti gli effetti, stiamo parlando di ADHD, del disturbo oppositivo, della tantissimi spettri autistici, come se fosse effettivamente un'epidemia. Ma sì, i bambini vanno rispettati perché l'immaturità è nell'ordine delle cose. Facciamo bene l'educazione, facciamoli dormire il tempo giusto, non che, come fanno tante scuole dell'infanzia, è stato addirittura abolito il pisolino per i bambini di 3 anni. Ma è logico che se tu non li fai dormire a 3 anni, 12
ci sono
ore,
delle conseguenze, chiaro,
10 ore, è chiaro, poi ci sono delle conseguenze, lo capisce chiunque.
Grazie, insieme, grazie Daniele, grazie mille.
Una diagnosi?
Assolutamente, grazie, grazie davvero. Io oggi ho fatto un regalo a Daniele
grazie
Novara. Ho fatto un regalo a Daniele Novara e voglio farlo anche a tutti voi. Voglio consigliarvi il libro che ho mandato oggi a Daniele Novara. Scrivetelo, dovete leggerlo tutti, si intitola Mollami, educare i figli adolescenti e trovare la giusta distanza per farli crescere, Burrizzoli, e l'autore è Daniele Novara. Gli ho mandato il suo libro, scrivetelo, leggete questo libro che è davvero prezioso.
Grazie mille.
Bene, abbiamo...
e auguri.
Grazie Daniele.
Nella cena di compleanno.
Buona cena. E abbiamo un radioascoltatore che ci ha chiamato e quindi andiamo subito da lui a prenderlo. Eccoci qua, sei in classe con noi, ciao.
Pronto? Buonasera.
Ciao, buonasera. Ciao.
Ok, allora, non ho ben presente chi sia Daniele Novara, quindi con tutto il rispetto di questo mondo io mi sento di dissentire su ogni singola cosa che ha detta. Io sono...
Sei una insegnante, una mamma, sei dislessica, discalculica, disgrafica, spiegaci un po'.
Sono ADHD sì. E autistico, quindi sì. Quindi queste due cose. Sì. Seconda cosa, io quando andavo scuola, sì, dell'infanzia, all'asilo nido e alle materne, ho sempre fatto i pisolini, mai ho saltato una volta, eppure comunque sono ADHD e autistico, quindi no, non credo sia quello una cosa che può portare ovviamente, ma no. Poi la medicalizzazione del... Se abbiamo bisogno per farci riconoscere il sostegno e il supporto a scuola, dobbiamo presentare un qualcosa che dica io sono ADHD, dislessico, discalculico, disgrafico.
Quanti anni hai, perdonami?
Io ne ho 22.
Certo. Ecco, molto interessante.
No, è molto interessante, quindi... però tu sai che io credo che Daniele Novara intendesse di più parlare della certificazione con appunto dislessia, che non hanno sostegno, no? Quello lo sai, dopodiché è ovvio che...
Tu comunque da DHD e da autistico hai notato delle certificazioni esagerate in giro? Cioè stando a scuola oppure il contrario?
Allora, le ha seguite soprattutto mia madre queste cose, ma non ho trovato da quello che andavo a fare di visite eccetera che le certificazioni erano così costose, così che dovevi mandare, dovevi fare. Tra l'altro io vengo da una scuola che ha avuto proprio il caso più eclatante di non esiste l'ADHD, sono tutte valzida.
Vedi?
La nostra preside, ovviamente io ero già uscito, ha detto benissimo, la primavera oltre alle... come si chiamano? Oltre alle... allergie porta anche a ADHD.
No, non ci credo.
È una boiata pazzesca.
È stata denunciata, spero.
Guardi, non ho poi più riseguito tutta la storia, ma è stato un brutto scivolone.
Direi di sì. Grazie, senti, grazie davvero della tua
preziosissimo.
Io sono convinto che in ogni cosa ci sono persone che poi se ne approfittano di tutto.
È vero, è vero.
Ma se io a 3 anni non riesco a leggere, a 20 anni non riesco a leggere, a 89 anni non riesco a leggere, forse mi viene il dubbio che dovevano dirmelo a 3 anni che ero dislessico. Quindi questo è il mio pensiero.
Diciamo che la legge è fondamentale che ci sia, su questo siamo d'accordo.
Io questo qua.
Grazie davvero, grazie.
Grazie mille a voi, io sono estremamente propenso a cambiare idea se vedo che...
No, no, ma noi ascoltiamo tutte le voci come vedi possibili, anche perché secondo me è un tema molto complesso ed è giusto appunto dare voce a tutti e soprattutto ai radioascoltatori che vogliono portare la loro testimonianza, come hai fatto tu anche in maniera molto chiara.
Radio Popolare è quasi sempre accesa.
Grazie, bene. Grazie di ascoltarci. Grazie. Ciao, un abbraccio, ciao, un abbraccio. Ciao. 0233 001 001, se volete come questo radioascoltatore chiamarci e darci la vostra testimonianza, è interessante. Io davvero stasera sono anche meno animato perché non ho un'idea precisa, ok? No. Nel senso che ascolto con interesse Daniele, certo, che ne sa più di me, ascolto con interesse questo radioascoltatore che prova sulla sua pelle un'esperienza di questo tipo.
Poi ogni esperienza è diversa.
E quindi non ho, tranne l'unica cosa certa che so è che la formazione degli insegnanti non c'è. Quello lo
però
posso
la
dire.
Legge è fondamentale.
Quello
che
lo
ci
posso
sia.
Dire. La legge
da lì partiamo.
Che ci sia. 331-6214-013 per sms diretta @popolarenetwork.it. Ma a me viene in mente che, piccolo stacco pubblicitario, perché viene in mente che noi in realtà ci è arrivato un messaggio da lontano, da lontanissimo proprio.
Dal filosofo da Taranto forse.
Dal filosofo da Taranto, sì. È arrivato un messaggio dalla Cina. Dalla Cina, è in Cina.
Cina, ovunque,
è a Shanghai.
Pellegrino
da Taranto è andato.
Sentiamolo.
A Shanghai e ci ha mandato un messaggio rivolto ai radioascoltatori di Radio Popolare direttamente stasera da Shanghai. No.
Beato l'uomo che non si aspetta nulla dalla vita, perché non resterà mai deluso. Aspetta che la rifaccio, che c'è acceso la tele.
A Shanghai.
Che non si aspetta nulla dalla vita, perché non resterà mai deluso.
Cioè, è fantastico, vede anche la tese in la tele in cinese.
Sì, vede la tele meraviglioso. In cinese. Noi lo salutiamo, siamo felici che si sia ricordato di noi stasera proprio da Shanghai, sì, con questa frase che mi pare di Pop, mi pare, questa frase, o è del filosofo da Taranto, non lo so.
Secondo me è sua.
È sua, è originale,
sua,
sua forse
originale.
Sì, può essere che sia veramente sua originale, penso anch'io. Ma presto lo vedremo addirittura in Marocco.
Pure.
Presto, presto.
Da Shanghai in Marocco.
Sì,
Grecia, Cina,
cioè,
Marocco.
È tipo Cristoforo Colombo,
no,
ragazzi.
No, veramente.
A fare. Vabbè, torniamo tra poco a parlare di DSA e vi facciamo sentire una canzone veramente mitica e straordinaria. Io sono molto affezionato a questa canzone, inutile dire. Niccolò Fabi è un narratore della vita.
Sì.
Io sono l'altro, sono quello che spaventa, sono quello che ti dorme nella stanza accanto. Io sono l'altro, puoi trovarmi nello specchio, la tua immagine riflessa, il contrario di te stesso. Io sono l'altro, sono l'ombra del tuo corpo, sono l'ombra del tuo mondo, quello che fai lavoro sporco al tuo posto. Sono quello che ti anticipa al parcheggio e ti ritarda la partenza, il marito della donna di cui ti sei innamorato. Sono quello che hanno assunto quando ti hanno licenziato. Quello che dorme sui cartoni alla stazione. Sono il nero sul barcone. Sono quello che ti sembra più sereno, perché è nato fortunato, o solo perché ha 20 anni in meno. Quelli che vedi sono solo i miei vestiti. Adesso facci un giro. Poi mi dici, e poi io sono il velo che copre il viso delle donne, ogni scelta o posizione che non si comprende.
sono l'altro, quello che il tuo stesso mare lo vede dalla riva opposta. Io sono tuo fratello, quello bello. Sono il chirurgo che ti opera domani, quello che guida mentre dormi, quello che urla come un pazzo e ti sta seduto accanto, il donatore che aspettavi per il tuo trapianto. Sono il padre del bambino handicappato che sta in classe con tuo figlio, il direttore della banca dove hai domandato un figo, quello che è stato condannato, il presidente del consiglio. Quelli che vedi sono solo i miei.
Tutti in classe, tutti, tutti, tutti in classe. Intanto ci arrivano dei messaggi, insegno alle superiori e spesso gli studenti con DSA appaiono più consapevoli della media rispetto al proprio stile di apprendimento. Sono responsabilizzati rispetto al loro percorso perché sono stati spinti a conoscersi meglio e a fare i conti con la loro specificità. In realtà a tutti abbiamo delle specificità, dovremmo proprio cambiare lo sguardo e aprirci come scuola e come società alle unicità. Mi sembra molto bello questo messaggio che non si firma, però veramente molto bello.
Sì,
e poi
potrebbe essere così.
Roderigo che non ha a che fare con i santi del giorno, vero? No, erano Sofronio e Eulogio, però ecco, no, dice purtroppo l'ultima riforma intelligente della scuola è stata la riforma Gentile. Ora, non lo so, su questo faremo una puntata sulle riforme della scuola.
Cosa,
magari
cosa c'entra con i
non lo so DSA? Cosa c'entra con no. i DSA, boh, forse perché per la legge del
lì non c'era ancora 10, la legge 160.
Non lo so, quando c'era la riforma Gentile sicuramente non c'era ancora questa legge. Noi adesso, dopo aver sentito Daniele Novara, che avete sentito il suo parere, abbiamo sentito anche il parere di chi non la pensa come lui, andiamo a sentire, ad ascoltare invece una pedagogista, un'altra pedagogista come Daniele Novara, ma membro del consiglio direttivo dell'Associazione Italiana Dislessia, che vi invito anche ad andare a vedere sul sito Associazione Italiana Dislessia se siete interessati, e membro del comitato tecnico scientifico della stessa associazione, Lucia Jacopini. Buonasera
a tutti. Buonasera.
Allora partiamo da, io non so se lei ha avuto modo di ascoltare la trasmissione, di sentire. Quindi ha sentito quello che diceva Daniele Novara, non glielo sto a ripetere perché sarebbe inutile, no? Che risponde lei, che invece fa parte dell'Associazione Italiana di Dislessia e dove dite con un comunicato di qualche giorno fa nessun boom di diagnosi, a Daniele Novara che è un pedagogista come
esatto.
lei? Grande dibattito.
Facciamo un po' di ordine. Io sono pedagogista, sono anche un insegnante di scuola secondaria di secondo grado, quindi vivo la scuola tutti i giorni.
Certo.
E ho un'esperienza diretta, un po' come voi. Allora, intanto facciamo ordine sui dati diagnostici. Noi abbiamo un'analisi epidemiologica che ci dice che in realtà, se vediamo l'aumento delle diagnosi nel lungo tempo, quindi dal 2014 ad oggi, vediamo che l'aumento è di 0,5 punto percentuale annuo, e quindi secondo il parere di uno degli epidemiologi che abbiamo interpellato, insomma Carlo Di Pierantoni, questo è un aumento naturale e non è affatto preoccupante, anzi è in via di stabilizzazione, quindi diciamo un aumento fisiologico ritenuto in via di stabilizzazione. Se calcoliamo che nell'anno del Covid, insomma, c'è stato un rallentamento,
certo,
per ovvi motivi.
Certo.
Quindi forse anche da un punto di vista epidemiologico non mi allarmerei su questo boom di diagnosi. Io vivo nella scuola secondaria di secondo grado, dove quotidianamente ci accorgiamo di difficoltà che non sono state evidenziate negli anni precedenti, può capitare. E quindi volevo chiarire anche un altro punto, giusto per fare un po' di ordine. Allora, lo dice anche la legge 170, ma lo dice tutta la letteratura scientifica, che non è da oggi, ma dagli anni 80, che in Italia, ma anche in Europa, si occupa dei disturbi specifici dell'apprendimento e di dislessia, la dislessia è una caratteristica neurobiologica. Chiaro. Quindi non è una caratteristica che si risolve spontaneamente aspettando che il bambino maturi, ma una caratteristica che
è proprio il contrario di quello
stabilità.
Che ha detto Novara, perché Novara dice invece, sì. No, dice cioè, c'è anche un tempo
allora,
per il quale
non
ecco,
lo
si
dico,
può.
Esatto, ma le dico, io glielo riferisco, ma non lo dico io come Associazione Italiana sì. Dislessia, c'è tutta sì. una letteratura scientifica, c'è una consensus conference, è condivisa da tutta la comunità scientifica, quindi è una caratteristica e anche definita dalla legge 170.
Cioè, se, le faccio la domanda giornalistica un po' cretina. Quindi si nasce dislessici, disgrafici e discalculici, non si
sì,
diventa?
Come si nasce con gli occhi azzurri, come si nasce con i capelli biondi.
È una differenza sostanziale, cioè mica da poco questa cosa, no? Chiarirla
sì,
un po'.
Ma però, sì, no, assolutamente.
Scusi, la interrompo, la interrompo un secondo, no, solo per chiarire che Daniele certo. Novara non aveva... credo detto che ha detto a un certo punto la dislessia ovviamente è come dire un fatto importante, quello che lui a cui non crede è che che tanti mettiamole fragilità adesso sto molto semplificando sì. siano riferibili a dei disturbi specifici, questo aveva detto,
esatto
no?
Facciamo ordine su tutti i temi, anche questo. Allora, la dislessia viene diagnosticata utilizzando un pattern di test standardizzati, certo. anche questi riconosciuti da tutta la comunità scientifica.
Sì, sì, certo.
Per cui, sì, per carità, una variabilità ma minima, perché quando utilizziamo test standardizzati andiamo a misurare velocità e correttezza in alcune prestazioni. Test standardizzati, ripeto, condivisi dalla comunità scientifica, quindi non è che una persona
certo,
se lo inventa e dice
certo,
beh, io decido che
sveglia...
ti guardo, non funzioni e quindi sei
certo.
dislessico. Cioè, parliamo di cose serie, quindi possiamo dire che un medico non compie pienamente la propria professione e utilizza test in modo errato? Io non lo sostengo.
No. Io però voglio fare una
io
domanda tecnica, posso farle una domanda tecnica?
Dica.
Che per me è importante,
certo.
perché io ho visto tante certificazioni insegnando
sì.
e le chiederei di spiegare che cos'è la memoria di lavoro, perché conta, no? nelle certificazioni e anche nella differenziazione, la specificità poi dei ragazzi.
Allora, la memoria di lavoro che viene è comunque in difficoltà negli studenti con disturbo specifico dell'apprendimento, ma anche in altri studenti può capitare. È quello che ci permette di mantenere in memoria la regola mentre la utilizziamo. Ad
okay.
esempio.
E quindi questo come dire, è un chiamiamolo pattern, un item importante, no? Nella certificazione.
Esatto. Esatto, perché nella certificazione che cosa si va a valutare in realtà? L'automatizzazione delle strumentalità di base, quindi della lettura, della scrittura, del processo di lettura, di scrittura e di calcolo. Quando questo processo diventa un pattern e quindi diventa automatico, non richiede più il coinvolgimento della memoria di lavoro
certo.
e quindi diventa accurato e veloce.
Certo.
Mentre finché non è automatico comporta fatica, lentezza e può essere sbagliato.
Chiaro. Senta, da che età dobbiamo diagnosticare quindi? Da un anno, da due?
No, secondo anno della scuola primaria.
Ecco, un punto in comune con Daniele Novara allora, un punto in comune l'abbiamo trovato.
No, questo la comunità sì. scientifica lo dice. Quando abbiamo completato tutto il processo di insegnamento delle abilità di base e l'automatismo non è scattato, e questo avviene in un 5-6% della popolazione scolastica in linea con quelli che sono i dati previsti dalla letteratura, siamo in linea, eravamo sotto quando eravamo 3%, a quel punto, e questo lo dice anche la legge 170, l'insegnante che continua nel tempo a riscontrare la stessa tipologia di errori e che fa un potenziamento mirato per recuperare gli errori e nonostante il potenziamento, queste difficoltà riconosciute in determinati diciamo, ambiti e ricorrenti, può informare la famiglia e chiedere un approfondimento diagnostico. Non è che la scuola sa già quale sarà l'esito, non chiede fatemi la diagnosi,
no, no, certo,
la scuola
certo.
Dice rileviamo una difficoltà persistente, abbiamo fatto un lavoro di potenziamento mirato, questo non ha portato la risoluzione. Certo. Vogliamo fare un approfondimento diagnostico, ma adesso un'altra, fatemi dare un'altra, un altro chiarimento che mi sta nel cuore. La diagnosi di DSA non è una diagnosi neuropsichiatrica, anzi, il neuropsichiatra c'entra proprio per escludere disturbi neuropsichiatrici.
Chiaro.
Perché per fare diagnosi di dislessia bisogna escluderli.
La fermo un attimo su una questione. Gianni ci scrive, e io rivolgo a lei la domanda di Gianni, penso che Novara, Daniele, intenda solo che sul fenomeno marciano genitori di figli pigri e abituati male e nessuno vuole toccare chi invece soffre una patologia. Ora, questo è una narrazione che spesso emerge, no? Nel mondo della scuola.
Sì,
che
questa
dice?
È la narrazione ante legge 170. Cioè prima della legge 170.
Ma anche oggi forse, che... no? Si dice, quando i genitori non sanno come cavarsela, vabbè, diagnostichiamo, ma io aggiungo anche gli insegnanti quando non sanno come cavarsela, diagnostichiamo un bel DSA e bella finita lì.
Ecco, quindi è giusto fare chiarezza su quello che accade dopo la diagnosi. Mm. Dopo la diagnosi, quando questa arriva a scuola, non è un lascia passare per la promozione,
certo,
e non è neanche un ponte verso la facilitazione assoluta, ma è uno strumento per capire la specificità del funzionamento di quello studente e adeguare le modalità didattiche alle sue caratteristiche, e non è una facilitazione.
No, ma siamo d'accordo.
Utilizzare strumenti. Quindi, se fosse un ragazzo pigro, che cosa? Cioè, non abbiamo una facilitazione o la garanzia della promozione, abbiamo solo modalità diverse per arrivare allo stesso obiettivo. Siamo sempre nella variabilità delle modalità.
Anche se devo
didattiche.
Dire che nella scuola, a me capita la primaria, e sì, è un DSA, c'è questa roba che a me dà fastidio, chiaramente, ok? Proprio perché riconosco i diritti di ciascuno, per cui ecco. Però devo dire che esiste, ok? Nel mondo della scuola chi dice è un DSA non è questo a garanzia veramente di questi bambini e di questi ragazzi. Così come la lascio poi di nuovo la parola, io sono veramente inorridito, ed è questo, è vero, che uno arrivi a spendere 700 euro, ho avuto una testimonianza stamattina, per una diagnosi di DSA. Allora, cioè, su questo dovete essere i primi voi a combattere, credo, no? Ma anche Daniele Novara.
Noi, sì, assolutamente, noi stiamo, come sempre, siamo a fianco ai genitori e siamo aperti a accogliere questi segnali. Chiaramente la legge dice, e anche le leggi regionali, io ne conosco molte,
immagino,
dicono che la diagnosi deve essere svolta dal Servizio Sanitario Nazionale. Quando i tempi del Servizio Sanitario Nazionale non rientrano, ci si può rivolgere a un centro accreditato.
E c'è pieno di questi centri, diciamolo chiaramente, c'è pieno.
Sì. C'è pieno, però la scuola può anche fare nel frattempo, finché è in attesa, glielo dico perché è successo proprio nella mia scuola 2 giorni fa, stiamo in attesa di una diagnosi, i tempi si allungano perché sappiamo com'è, insomma, in Italia
purtroppo l'Italia funziona male, certo,
però le dico che cosa mi ha detto il servizio sanitario.
Sì.
La scuola faccia una dichiarazione dove dice che c'è una certa urgenza quando c'è, oppure è il servizio sanitario che fa una dichiarazione alla scuola e dice che il ragazzo è nel percorso diagnostico.
Certo.
E quindi questo copre...
Rischia di rimanerci
vista...
qualche anno nel percorso diagnostico, di finire la
poi,
scuola, faccio la battuta.
L'anno difficile... speriamo di no, chiaramente è compito anche dell'associazione sensibilizzare su questo. Ma a questo punto la scuola è libera comunque di...
Però possiamo pensare...
La didattica.
Jacopini, di andare a stanare questi centri. Cioè, per lei è normale che si paghi 700 euro una diagnosi? Cioè, è davvero un business,
allora,
comunque? Voglio chiederlo a lei, nel senso che non lo so, veramente, non lo so.
Io non... Cioè, c'è una variabilità fra territorio e territorio, quindi non le so dire. Le so dire però che è una diagnosi multidisciplinare che vede la collaborazione di almeno tre specialisti e una testistica ampia.
Ma quanto può costare una diagnosi? Quanto può costare una diagnosi? 50 euro, 100, 150, 300?
Io non ho idea.
Il prezzo giusto quale può essere?
Il costo del ticket pagato al servizio sanitario, non lo so. Okay. Ma dobbiamo tenere conto che parliamo di almeno tre professionisti
insieme,
che svolgono attività professionale e fanno... Facciamo un esempio per una qualsiasi altra visita. Sì. Quanto costa una visita privata a Torino?
100 euro.
Anche di più.
100, 120, anche sì, 150.
Sì, sì. Dipende dov'è, a Milano o Crema. Esatto. Certo.
Diciamo che sono in
quella
tre.
È una visita.
Sono in tre per più volte, giusto?
Per più volte. E poi c'è il momento della in cui si riuniscono per fare la sintesi diagnostica. Quindi è
un sono un po' preoccupato perché un povero Cristo che non può spendere 700
ha
euro.
Ha ragione su questo, ha ragione. C'è il servizio sanitario
che però
deve
fa acqua da tutte le parti.
Sì, dopodiché, scusate, dico solo una cosa: anche se il servizio sanitario non comunica, nel momento in cui i docenti si accorgono, no,
che
c'è una differenza, un differente modo di apprendere, certificazione o non certificazione, si lavora in quel senso. Ecco, mi viene
assolutamente
da dire,
sì, no? Infatti volevo dire proprio questo, la ringrazio. La certificazione ci serve perché il clinico ci aiuta, a noi docenti ci aiuta a capire bene qual è il funzionamento e a trovare i punti di forza su cui appoggiare la nostra didattica, su cui lavorare. Ma nel frattempo noi siamo professionisti, quindi abbiamo già individuato e possiamo già mettere in campo strategie opportune, perché è compito nostro sceglierle. Infatti. Non è che possiamo delegare il servizio sanitario, cioè quella è una parte che ci aiuta e va bene, però noi dobbiamo fare il nostro lavoro.
Assolutamente. Certo. Grazie dottoressa Jacopini di essere rimasta con noi. Grazie mille. Bene, noi siamo in chiusura di puntata.
Beh, dai, però tante informazioni, sono emerse.
Parecchie informazioni che dovremmo pian piano anche approfondire, che non è il nostro compito, insomma, di giornalisti, ma il giornalismo ha sicuramente il dovere di mettere nelle condizioni chi ci ascolta di sentire, come sempre, più voci possibili. Esatto. E anche stasera abbiamo fatto sentire più voci possibili riguardo un argomento delicato come quello della dislessia, discalculia e disgrafia. Tu parati eri disortografico, cos'è? Eri dis qualcosa? Non eri dis niente? No, lo zio è discalculico, disgrafico. Il filosofo da Taranto è dissessuato. È dissessuato
addirittura.
Sì, che c'è questa patologia che hanno nuova. Soprattutto nuova, che hanno soprattutto, che si prende soprattutto nelle aree della Padana più bassa.
Ok, quindi né in Cina né in Grecia.
No, perché lui è nativo di Offanengo, ok? Grande metropoli dove regna il suino. Ah, c'è una chiamata, prendiamola al volo. Eccoci qua, sei in classe con noi, hai 55 secondi.
Ciao.
Sì, sono io.
Vai, hai 55 secondi, okay. Goditeli.
Ascolta, mi fa molto piacere che ci sia l'idea che il Servizio Sanitario Nazionale faccia le diagnosi. Peccato che lo Uompia abbia tempi di attesa di 3-4 anni.
È
peccato che nelle scuole, quando tu fai fare alle persone a grande fatica, perché 600-700 euro è la media, in tutti i centri che ci sono in giro che proliferano come funghi, alcuni sono molto buoni, altri non lo so.
Certo.
Per fare il PDT al ragazzo, ipotesi che abbia fatto la certificazione il percorso al mese di settembre-ottobre, come minimo si arriva a febbraio.
Lo so, grazie della...
Poi dopo, se vogliamo raccontarci le favole, è bellissimo raccontare le favole.
Favole, cantava Vasco Rossi, a me, perdonami, ma entra la pubblicità e mi sega proprio, ok? Anzi, toglie via a voi, noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento a martedì prossimo, saremo qui tutti e in collegamento ci sarà anche il filosofo dal Marocco, da Marrakesh.
Ciao.